Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. La consapevolezza di questi inizi suscita in noi il desiderio di portare la parola, l'amore e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la parola a tutte le periferie. Tutti gli spazi del vivere umano sono terreno in cui gettare la semente del Vangelo affinché porti frutti di salvezza.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma presentando un volume che è un diario di 7 anni, 7 anni importanti per la storia del nostro paese. Si intitola La svolta di Francesco Cossiga, è edito da Aragno e ne è autore Ludovico Ortona, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno. Grazie.
In questi 7 anni, appunto, di cui lei ha tenuto giornalmente questo diario, lei è stato il capo ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, appunto, con Francesco Cossiga. E, intanto c'era immediatamente, proprio per Francesco Cossiga, credo, un'eredità difficile da sostenere, no? L'eredità del presidente Pertini. Come ha vissuto questa eredità?
Sì, devo dire che la sensazione che ho avuto è che Francesco Cossiga nei primi anni, che si definiscono quelli rigorosi e del silenzio, diciamo, erano forse anche un po' determinati dalla presenza che era stata abbastanza ingombrante del suo predecessore, di Pertini, che tra l'altro l'amava molto e avevano un buon rapporto tra di loro, tant'è vero che fu Pertini a volerlo come Presidente del Consiglio a suo tempo. Quindi il rapporto era senz'altro un buonissimo rapporto, ma il carattere era totalmente diverso. Erano due personaggi totalmente diversi. Cossiga, costituzionalista, teneva molto a segnare quelli che erano i limiti, i contenuti della Presidenza della Repubblica. Lui conosceva bene, da costituzionalista, quali erano i poteri veri di un Presidente della Repubblica e quali non li erano, e quindi i limiti di tale ruolo. Li conosceva anche bene perché aveva frequentato il Quirinale negli anni di Antonio Segni, sardo pure lui e amico della famiglia, eccetera. Quindi io ho avuto la sensazione che lui nei primi anni risentisse un po' di questa presenza che era stata così devastante, diciamo, di Sandro Pertini, molto positiva e molto, era molto piaciuto nel paese, era molto amato. Cossiga non era abituato ad un rapporto tale con il pubblico, e quindi evidentemente il suo silenzio era anche determinato dal fatto che lui ha voluto incidere come presidente in forma diversa nei primi anni, senza assolutamente presentarsi in modo evidente al pubblico, proprio per non affinché non si dovesse dire: ah, sta imitando o sta facendo quello che faceva Pertini, eccetera. Poi le cose si sono sviluppate in maniera diversa e il discorso è lungo.
E ci arriveremo. Però intanto da subito lui si era circondato di collaboratori di cui poteva evidentemente fidarsi, e mi sembra già una scelta molto particolare quello di aver voluto lei come capo ufficio stampa, cioè non un giornalista ma un diplomatico.
Beh, questo nasceva dal fatto che lui era abbastanza convinto del fatto che il Presidente della Repubblica dovesse essere assolutamente neutrale, e quindi temeva che un qualsiasi giornalista avrebbe comunque in qualche maniera beneficiato dei rapporti con amici del periodo, con giornali che conosceva, con il proprio quotidiano. Cioè, insomma, diventava difficile per un giornalista separarsi totalmente da quello che era la sua esperienza nel settore, mentre un diplomatico in effetti era completamente estraneo a questo mondo. Nel caso mio personale ero estraneo, ma avevo lavorato molto con la stampa, perché venivo proprio da un posto di consigliere stampa all'ambasciata a Washington, e avevo trattato molto con i giornalisti americani, eccetera, e in precedenza ero stato all'ufficio stampa del Ministero degli Esteri, quindi rapporti ne avevo avuti con la stampa, lui lo sapeva questo evidentemente, però ero fondamentalmente diplomatico di carriera, insomma, quindi avevo un atteggiamento che certamente non avrebbe favorito l'uno piuttosto che l'altro.
Lei adesso ha parlato appunto del suo lavoro a Washington, e volevo quindi agganciarmi a questo rispetto a una concezione forse che aveva lo stesso Cossiga, in qualche modo legata alla politica anglosassone, in qualche modo la visione della politica anglosassone, che invece in Italia era un po' diverso, no?
Sì, assolutamente. Lui amava molto il rigore che esisteva e esiste nei paesi anglosassoni, la disciplina che esiste nei paesi anglosassoni, e più che altro quello che lui avrebbe voluto, e questo poi è il discorso che riguarda piuttosto la seconda parte del settennato di Francesco Cossiga, avrebbe tanto voluto che che l'impostazione anglosassone della democrazia si potesse trasferire anche in Italia, e cioè con una maggioranza, con una minoranza, con un paese che dovesse convivere in una situazione del genere senza le frantumazioni che avvenivano e che continuavano ad avvenire all'interno dei singoli partiti in Italia.
Ci fermiamo un momento, ascoltiamo una famosa canzone di Burt Bacharach, The Look of Love, che ascoltiamo però nella versione italiana, La tua magia, interpretata da Ornella Vanoni, e ci ritroviamo subito dopo.
La tua magia è qui, è in me, ce l'ho e non va più via. Se dire cose che con la bocca non direi, ti porte sconosciute che non ho aperto mai, di promesse e desideri spenti fino a ieri. Neanche lo sapevo quanto li aspettavo, ed è la tua magia che fa, che può, che sa, com'è che sarò. Lascia che sia
Siamo di nuovo in compagnia di Ludovico Ortona, autore del volume La svolta di Francesco Cossiga, edito da Aragno. Veniamo un po' alla struttura del suo diario, no? Che lei divide anno per anno con un tempo musicale differente, che va dal lentissimo senza fretta al prestissimo tumultuoso appunto dell'ultimo anno. E abbiamo già accennato un po' al cambiamento, a quello che era avvenuto, a questa accelerazione improvvisa, no? nel corso di questi sette anni. Per quale ragione Cossiga ha cambiato atteggiamento?
Ma guardi, io ho sempre ritenuto e pensato che lui, intanto per cominciare, come ho detto all'inizio, la presenza ancora di Pertini certamente lo intimidiva un po'. Pertini è mancato nel febbraio del 90, in coincidenza un po' con i grandi cambiamenti che stavano avvenendo in Europa. Crollo del muro di Berlino, stiamo parlando della fine dell'89, l'arrivo di Gorbaciov. Il presidente sentiva che questi grandi cambiamenti avrebbero potuto avere delle ripercussioni molto forti in Italia. E la sua preoccupazione è stata proprio quella di richiamare i partiti, i cittadini, la società civile, di richiamarli proprio a questo grande cambiamento che stava avvenendo nell'Europa dell'Est e che avrebbe certamente influenzato i nostri partiti, cosa che poi accadde. È una capacità, direi, molto, molto forte di Cossiga, che era un uomo estremamente sensibile, era quella di poter prevedere tante cose, perché aveva visione politica. Lui aveva immaginato che questi rivolgimenti dell'Est avrebbero potuto avere delle ripercussioni molto forti in Italia, sia sulla Democrazia Cristiana che poi sul Partito Comunista, tant'è vero che ciò accadde. Quindi un po' questa sensazione che lo aveva molto animato, diciamo, e lo aveva molto preoccupato, e un po', e questo è venuta crescendo negli ultimi tempi, la sensazione che da parte di tanti, e in particolare anche da parte del suo partito, c'era la volontà di fargli concludere il settennato prima, e questo perché evidentemente con le sue cosiddette esternazioni, le sue picconate, aveva infastidito molte persone. Quindi la sensazione era anche, ma se io sto zitto e aspetto che accada qualcosa, certamente loro mi fanno fuori. Quindi per poter evitare che tutto questo accada, io faccio anche finta di essere matto, anche se non lo sono, ma esco molto, esco forte, perché ormai viviamo in un mondo dello spettacolo ed è quello che conta. Io devo farmi sentire e farmi vedere, perché solo in questo modo si potrà forse capire qual è il contenuto del mio messaggio. Lui teneva molto a che l'Italia in qualche maniera si riformasse e fece quel famoso messaggio nel giugno del 91 sulle riforme istituzionali, che ancora adesso mi pare un testo a cui si dovrebbe fare riferimento.
Però queste esternazioni hanno richiamato l'attenzione, indubbiamente, ma forse più sulla forma che non sul contenuto. Questo non so se un...
Purtroppo sì, perché poi lui, forse anche perché non era abituato a questo tipo di cose, spesso e volentieri usciva in maniera ironica, in maniera provocatoria, provocazioni che non venivano ben comprese dall'altra parte, insultando magari le persone che si sentivano insultate, anche se lui non è che le insultasse, ma le provocasse, le pigliasse in giro, eccetera, eccetera. E quello faceva i titoli dei giornali, faceva i titoli dei telegiornali, per forza di cose. Quando diceva Occhetto zombie coi baffi, quello faceva il titolo, ma il contenuto poi delle cose che lui diceva passavano in secondo ordine. Quindi questo fu certamente l'errore da parte sua. Io, da parte mia, ho cercato in tutti i modi di contenerlo, ma non era facile.
E immagino abbia reso difficile la vita anche
molto, direi molto, ma ho sempre avuto per lui un grande rispetto e un E ho sempre molto apprezzato il suo pensiero e mi piaceva molto dove lui voleva portare il paese, ecco.
Sì.
Trovavo che, quindi il modo come lo faceva non era giusto, sono sì. Io il primo a riconoscerlo, ma le idee che aveva erano molto forti e molto interessanti da intendere, da capire, da seguire, insomma.
Nel libro emerge anche un rapporto poi personale, evidentemente, tra voi, anche un rapporto di vera e propria amicizia, sicuramente di grande stima. Lei ad un certo punto parla anche dell'interesse che Cossiga aveva, per esempio, per la teologia, cosa di cui non sapevo.
Beh, lui era molto ferrato in teologia, tant'è vero che aveva fatto studi in teologia, come era molto ferrato anche nella storia. Quello che posso dire, lo accenno anche dalla mia introduzione nel libro, è che lui spesso e volentieri si rifugiava in questi argomenti o teologici o storici proprio per rilassarsi. Tant'è vero che durante le crisi di governo io entravo agitato con le dichiarazioni di De Mita piuttosto che di Craxi o altro, e lui stava al telefono discettando con l'allora cardinale Ratzinger di teologia, oppure discettava con Giovanni Spadolini di storia, insomma. Quindi è stata sempre una sua grande passione. Io credo che lui avrebbe potuto in qualche maniera, lui era molto vicino alla Chiesa e proprio, anzi vorrei dire che era talmente vicino che ha sofferto tremendamente nel suo rapporto con la Chiesa negli anni in cui ci fu la guerra in Iraq, decidere o non decidere di fare la guerra, il pacifismo che esisteva in Italia, tutti i movimenti pacifisti, eccetera, erano tutte cose che lo facevano molto soffrire, perché in effetti lui sentiva che c'era da tenere distinte lo Stato dalla Chiesa, ma al tempo stesso era ovviamente molto vicino e molto obbediente al Santo Padre, di cui aveva uno splendido rapporto che spesso e volentieri nessuno è venuto neanche a sapere, perché lui lo incontrava, gli parlava in maniera estremamente riservata, insomma, senza che le cose uscissero, diciamo. E l'eccesso di pacifismo che ogni tanto veniva fuori dal Vaticano lo preoccupava e lo faceva soffrire, perché lui si rendeva conto che invece in certe determinate circostanze lo Stato doveva agire, e doveva agire con forza, e doveva fare la guerra se doveva farla, insomma.
Il Papa Giovanni Paolo II, tra l'altro, aveva incontrato Cossiga proprio all'inizio, no, di questo settennato, cioè
sì,
è stata
sì.
una visita.
Sì, ci sono all'inizio perché fu una visita, dunque ci fu prima la visita in Vaticano. E poi la restituzione della visita quasi subito dopo di Giovanni Paolo II, ma ricordo che spesso e volentieri lo stesso Cossiga mi diceva di non darne ampia notizia, insomma, di farla passare come qualche cosa abbastanza tranquilla, diciamo. Non voleva mai che i suoi rapporti con il Santo Padre potessero in qualche maniera essere esaltati o
strumentalizzati.
O strumentalizzati.
Certo. Ecco,
tutto questo ha cercato sempre di evitarlo, perché invece gli incontri con Giovanni Paolo II sono stati tanti, e specialmente anche attraverso molti dei contatti avvenivano attraverso il portavoce Navarro Valls, con cui io ero in ottimi rapporti e che faceva spesso da tramite in determinate circostanze tra il Santo Padre e Francesco Cossiga.
Adesso stavo pensando al Quirinale, no? Perché appunto stava dicendo Giovanni Paolo II poi aveva restituito la visita in Quirinale. Lei in questo libro dice anche che il rapporto di Cossiga con il Quirinale è sempre stato un po' di distanza, in qualche modo, no? non esattamente a suo agio.
In qualche modo mi ricordo che lui all'inizio mi diceva: ma questo è un palazzo di papi, è un palazzo di re. Ma la Repubblica dov'è, eccetera, e fu proprio lui che ha voluto mettere un simbolo per rappresentare la Repubblica nel 40° anniversario, cioè nel 1986, fece mettere una lapide in fondo allo scalone per celebrare il 40° della Repubblica, e questo lo fece insieme a Spadolini, mi ricordo, che all'epoca credo fosse ministro della difesa, non vorrei sbagliarmi, ma insomma era comunque, o era forse, sì, forse era presidente, ma comunque sia, lo fece con Spadolini, mi ricordo, e ci fu proprio il desiderio di dare un simbolo della Repubblica a questo palazzo, perché lui sentiva ogni tanto, mi diceva, ma mi pare che dovrebbe entrare il re qua dentro, non so, non si sentiva a suo agio, onestamente, tant'è vero che si creò un suo ufficio personale nella parte cosiddetta della palazzina, che è quella dove c'è l'appartamento del presidente. Lui si fece un piccolo ufficio lì a dimensione umana, dove si rifugiava spesso per pensare, scrivere, ricevere, insomma.
Dopo questi 7 anni ha avuto occasione ancora di vedere Cossiga, di parlare con lui? Che cosa è successo a Cossiga dopo la presidenza?
Io l'ho seguito poco, confesso, perché ho ripreso la mia carriera e quindi sono andato prima,
andato a Lisbona, no?
Sono andato prima, sì, a Lisbona, e lui venne a Lisbona ben 2 volte, mi pare, e comunque, a prescindere da quando io ero fuori all'estero, quando io tornavo a Roma andavo sempre a trovarlo, questo sì, andavo a trovarlo, chiacchieravamo, mi raccontava. Però lui, quello che lui fece dopo, specialmente sul piano politico, eccetera, io non, onestamente lo seguivo molto saltuariamente, ecco, ero completamente preso dal mio mestiere. Poi, specialmente quando sono andato dopo Lisbona a Teheran, che è stata una sede che mi ha molto assorbito, insomma, su un piano totalmente diverso, dove speravo che lui venisse a trovarmi, poi non venne, non ce la fece. E poi quando andai come ultima sede, come ambasciatore a Parigi, lì certamente lui voleva venire, ma era ormai che non stava bene più, e quindi non ha potuto più fare il viaggio, eccetera. Quindi ero io che venivo e andavo a trovarlo, insomma, l'ho fatto fino a che ho potuto, insomma, verso la fine, quando lui poi mancò nel 2010.
Se dovesse descrivere il presidente Cossiga con poche parole, per chi non lo conoscesse, che cosa utilizzerebbe? Quale tratto umano le sembrava più vicino, appunto, a descriverlo?
Guardi, era un uomo estremamente generoso nel rapporto umano. Si offriva al prossimo molto facilmente, era estremamente cortese con chiunque incontrasse, e specialmente si divertiva molto a dialogare con persone che pensavano diversamente da lui. Quindi in questo era molto aperto, diciamo, e democratico. Aveva poi una caratteristica che mi è sempre molto piaciuta, e cioè una autoironia straordinaria. Si è sempre preso molto in giro, come amava prendere in giro il prossimo, che era invece qualcosa che in Italia si capiva di meno, devo dire, perché tutto questo gli veniva forse da un amore per il mondo anglosassone, per la Germania, insomma, che erano i due riferimenti che all'estero lo attiravano di più, insomma. E invece la cosa strana in tutto questo è che la famosa svolta, tant'è vero che il titolo è la svolta di Francesco Cossiga, avvenne non in un paese anglosassone, bensì in Francia, dopo un incontro che egli ebbe con François Mitterrand, perché l'aveva molto, credo che l'avesse molto colpito nelle affermazioni che Mitterrand aveva fatto sui rivolgimenti e trasformazioni che stavano avvenendo nell'est, e che stavano avvenendo in particolare in Germania, insomma, con la riunificazione poi della Germania, eccetera, eccetera. Quindi stranamente avvenne in Francia, che non era, devo dire, un paese a lui così vicino. Lui si sentiva più vicino ai paesi anglosassoni, in effetti.
Grazie allora a Ludovico Ortona, che è l'autore, lo ricordiamo, di La svolta di Francesco Cossiga, diario del settennato 1985-1992, un volume edito da Aragno. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei, mi ha fatto molto piacere.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.